Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Siete in ascolto del programma La Fontana del Villaggio, al microfono Carla Rossi. La badante di condominio e la spesa collettiva sono strategie contro la crisi. È questa la prima buona notizia del nostro programma. È un progetto nato da Confabitare, una sola badante che si divide tra più famiglie, è stato sperimentato inizialmente a Bologna, dove è presente in 53 edifici, ora si è diffuso in altre città. Dice il presidente di Confabitare: la persona anziana ha una badante per il tempo di cui ha bisogno. In questo modo anche la badante ottimizza il lavoro. Una sola badante che all'interno di un condominio si suddivide le ore di lavoro tra più famiglie. L'idea è venuta a Confabitare, associazione di proprietari immobiliari. 53 sono attualmente gli edifici a Bologna in cui è presente una badante di condominio, ma il progetto si sta sviluppando a livello nazionale, a Torino, Verona, Milano, Firenze, Roma, Messina e in altre città, grazie alla rete delle sedi Confabitare presenti sul territorio. Idea nata per dare alle famiglie una soluzione semplice, facilmente attuabile, economicamente conveniente. È un modo per considerare il condominio non solo come il luogo in cui si vive, ma il luogo di comunione in cui condividere bisogni e soluzioni. Questo ha detto Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, che propone anche gruppi di acquisto interno ai condomini per risparmiare sulla spesa, creare contatto sociale tra gli inquilini. In tanti non si conoscono pur abitando a pochi metri di distanza, infatti. Confabitare ha lanciato l'iniziativa, l'ha sperimentata a Bologna in 53 condomini, ha proposto il modello anche in altre città. È l'associazione che si occupa del reperimento delle badanti, del loro coordinamento, delle pratiche relative all'assunzione e alla preparazione della busta paga. Ogni anziano paga le ore della badante pro quota, per cui alla fine del mese il costo è pari a 200-250 euro contro gli 800-1000 euro di un impegno a tempo pieno. In pratica, spiega il presidente, l'intera giornata lavorativa della badante è fatta di tanti part-time. Quanti sono gli anziani per cui lavora? Una soluzione che ha diversi vantaggi. Permette all'anziano di ricorrere alla badante solo quando ha realmente bisogno, alla badante di ottimizzare il proprio lavoro non perdendo tempo in spostamenti da una parte all'altra della città, svolgendo anche le stesse mansioni per più persone contemporaneamente, come fare la spesa o altre commissioni. Un altro aspetto positivo, la reperibilità costante durante la giornata della badante, che è sempre presente all'interno del condominio. Continua il presidente Zanni: pensiamo sia una buona soluzione in questo periodo di crisi generale per risolvere i problemi del vivere quotidiano. Tra questi, uno di quelli che pesa su anziani e famiglie è sicuramente quello della badante. In alcuni condomini di Bologna, Confabitare sta sperimentando da 5 anni un progetto di acquisto collettivo per i residenti. A turno, un paio di volte alla settimana, alcuni volontari del palazzo o un incaricato dell'associazione vanno ai mercati generali, acquistano grossi quantitativi di frutta e verdura su ordinazione dei condomini, spiega Gianni, Comprando all'ingrosso, i costi della spesa si riducono fino al 50%. L'idea del gruppo di acquisto non è nuova, ma, conclude il presidente di Confabitare, l'abbiamo portato nei condomini, così non sono più soltanto i giovani ad usufruirne, ma anche gli anziani.
Questa è la storia di uno di noi.
Ci ascoltiamo Celentano, la Via Gluck.
Per caso in Via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, là dove c'era l'erba. C'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Non lasciano l'erba e no, se andiamo avanti così chissà come si farà. Chissà.
Riprendiamo adesso il nostro programma dopo la Via Gluck di Celentano. per parlare di un problema che riguarda il nostro territorio, ma non è un problema limitato solo al nostro territorio. A Perugia c'è una casetta rossa, non lontano da Perugia, nel mezzo della campagna umbra, a 5 minuti dal lago Trasimeno. Si intravede da una strada di pietre all'ombra di ulivi e cipressi, è il centro dei tulipani, gestito da Bruno Marchetti, vicepresidente dell'associazione ALAIDS. Qui da 20 anni vengono accolte persone malate di AIDS, uomini e donne che hanno bisogno di assistenza e di cure mediche. Inizialmente lo scopo di questa casa alloggio era quello di offrire un tetto e quel minimo di calore umano a chi era ormai giunto alla fase terminale della malattia. Oggi fortunatamente non è più così, grazie alle nuove terapie antiretrovirali i malati di AIDS hanno una prospettiva di vita più lunga e questa struttura non è più un luogo di passaggio ma una vera casa, vi convivono 15 persone. Dagli anni 80 molte cose sono cambiate, nuove cure, nuove prospettive di vita, ma ciò che è rimasto immutato è il pregiudizio nei confronti dei sieropositivi. A parlare per primo è il nonno della casetta rossa, si chiama Marco, ha 60 anni, ha contratto l'HIV nel 1983. Erano anni duri in cui nessuno conosceva il virus, non c'erano terapie. Marco, ex tossicodipendente, ha scoperto di aver contratto il virus quando era detenuto in un carcere del Milanese. Con tanta forza di volontà ha chiuso con l'eroina, ha iniziato un suo cammino. Io sono andata avanti, ho iniziato a fare un percorso per migliorare. Ho imparato ben 2 mestieri. Il lavoro nei campi e quello della tipografia. Ho anche conosciuto una donna, ho avuto una figlia sana, ho già 20 anni. Parla con tono pacato, Marco mostra le sue sculture, i suoi dipinti, poi si ferma e continua il racconto. Ho lavorato anche in una scuola, facevo le pulizie. Ma ho avuto tanti problemi perché i genitori temevano che potessi contagiare i figli. La direttrice mi ha detto che era meglio seguire alcune linee di condotta, dovevo andare a scuola quando i bambini non c'erano e se andavo a lavorare la mattina dovevo passare dalle scale sul retro per non farmi vedere. Mi sentivo isolato. Io però sono una persona come tutte le altre e questo non è giusto. Emarginazione e discriminazione hanno accompagnato la sua vita. Il primo isolamento l'ho vissuto quando ho scoperto di avere l'HIV. Ero in carcere, venivo scansato da tutti, messo in un angolo, picchiato dalle guardie. Quando sono uscito anche i miei ex amici mi hanno lasciato solo. Non mi davano neanche la mano. E sentirsi isolato non è bello. Accorgersi di essere improvvisamente soli a combattere contro un virus subdolo è quello che hanno vissuto anche gli altri ospiti del centro I Tulipani. Una di loro è Maria, arrivata qui nel 2006 dopo 3 ricoveri in ospedale. Nella mia vita precedente, prima dell'AIDS, ero una donna che ce l'aveva fatta. Lavoravo anche 15 ore al giorno, pagavo le bollette e l'assicurazione dell'auto. Ero forte. Poi nella seconda vita, quella da sieropositiva, mi sono accorta che non potevo far niente da sola. Io per fortuna ho una figlia, è stata lei la mia forza. Inizialmente Maria non prendeva farmaci, si era lasciata andare. L'AIDS ti fa perdere la dignità, per esempio quando andavo in autobus dovevo avere sempre un sacchetto di plastica con me perché mi veniva da vomitare. Posso dire di aver toccato il fondo. Grazie a sua figlia e al centro I Tulipani Maria adesso sta meglio, il suo corpo si sta riprendendo. a fare veramente male ora è la discriminazione da parte di una società ancora miope. Le persone del paese ci evitano. Io sono molto cristiana, ma da tempo non entro in chiesa, perché quando andavo nessuno si sedeva accanto a me. Preferivano stare in piedi pur di non avvicinarsi. Qui alla Casetta Rossa non viene nessun prete a fare la benedizione per Pasqua. Quando lo scorso 2 giugno, alla festa del paese, ho incontrato un prete che conoscevo e l'ho salutato, lui si è girato dall'altra parte. Molti qui sono talmente soli, spiega Carmela, un'altra ospite del centro. Da poco è morto Gianni, che stava ai Tulipani da anni. Nessuno è venuto al suo funerale, nessuno, neanche i parenti, c'eravamo solo noi. Carmela ha contratto il virus dal suo ex marito. Dopo numerosi ricoveri è arrivata ai Tulipani, dove ormai vive da tempo. Alcuni ospiti della Casetta Rossa invece sono riusciti a fare un passo importante. Sono tornati ad avere una vita indipendente a Perugia. Uno di loro è Gaetano, che incontriamo nel suo nuovo appartamento nel capoluogo umbro. Da poco ho perso il mio miglior amico, Gianni, racconta. Era il mio compagno di stanza ai Tulipani. Un uomo buono, sempre con il sorriso. Dato che aveva l'AIDS, era stato abbandonato da tutti.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past.
Yeah.
Termina anche per oggi il nostro programma. Il più cordiale saluto da Carla Rossi.
Avete appena ascoltato La Fontana del Villaggio, una semina di buone notizie. In onda su Radio Incontri in Blu dal lunedì al venerdì, dalle 12.04 alle 12.30 e in replica nei giorni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 9, a cura di Carla Rossi.